Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Quel negretto non sa niente di niente. Dunque, il negretto in questione è Barack Obama, presidente degli Stati Uniti, ma la frase stavolta non è stata pronunciata da un qualche celebre politico italiano, bensì da un pressoché sconosciuto golpista honduregno che si chiama Enrique Ortez e che si è autonominato ministro degli esteri del governo del signor Micheletti. Ancora una volta il Made in Italy in giro per il mondo dà dei bei risultati, anche se Micheletti là molti lo chiamano Micheletti, però insomma di origine italiana, un altro che di queste iatture di origine italiana che spuntano fuori in America Latina. Alcuni fanno i capi di tagliagole di gruppi paramilitari, un altro è diventato presidente di Panama facendo una campagna elettorale in cui sollevava dei frigoriferi. E comunque vabbè, torniamo all'Honduras. Questo signore Ortez, che fa a suo dire il ministro degli esteri, ne ha per tutti. Zapatero, facendo un greve gioco di parole sul fatto che Zapatero in spagnolo significa calzolaio, ha detto si occupi di scarpe e così via. Ma intanto Obama come reagisce? Beh, forse insomma dovrebbe preoccuparsi un po' di più. D'accordo che l'Honduras è un piccolo paese che conta poco sullo scacchiere internazionale, tra parentesi è anche sede della più grande base militare statunitense in Centro America, quindi insomma potrebbero anche curarsi della democrazia in quel paese. La cosa incredibile è che sembra adesso che sia Zelaya il presidente liberamente eletto la colpa di tutto, cioè addirittura il cardinale di Tegucigalpa ha detto per uscire dalla crisi politica in Honduras la via giusta è il dialogo, ma non credo che il presidente Zelaya possa tornare. Ma è come si permette? Oscar Rodriguez Madariaga, arcivescovo della capitale honduregna, dove da 2 settimane si è insediato il governo golpista che ha rovesciato il capo dello Stato costringendolo all'esilio, ha detto appunto ciò. Il cardinale ha anche denunciato che c'è ancora molta violenza nelle strade seminata dai sostenitori di Zelaya. Ecco, praticamente i sostenitori di Zelaya sono cittadini che hanno votato e che credevano ci fosse la democrazia. Adesso sono quelli che fanno violenza nelle strade. Oltretutto, è stato appena diramato questo comunicato da parte della giunta golpista che se Zelaya dovesse rientrare verrà probabilmente sottoposto ad un'amnistia. Come dire, lo arrestiamo lì per lì, ma lo arrestano e lo amnistiano in base a quale reato che ha commesso, cioè vincere le elezioni e diventare presidente della Repubblica. Dunque, questa era la stampa che dedica un micro articolo, però il Corriere della Sera invece ospita un lungo scritto del premio Nobel per la pace Oscar Arias, che è anche presidente del Costa Rica. Honduras, un segnale di allarme dall'America Latina super militarizzata. E comincia così: l'America Latina è avvolta in un clima di incertezza e tumulto che, nei miei auspici, la nostra regione non avrebbe dovuto mai più sperimentare. Il recente colpo di Stato in Honduras, che ha fatto precipitare il paese in una crisi istituzionale, rappresenta un triste momento del fatto che, nonostante i progressi compiuti dalla nostra regione, non ci siamo ancora affrancati dagli errori del passato. Mi è stato chiesto da parte dei leader di quest'ultima di assumere il ruolo di mediatore nella crisi attuale. Infatti Oscar Arias sta tentando di pacificare, di far incontrare i due che assolutamente non vogliono incontrarsi. Zelaya ha le sue ragioni, cioè un presidente deposto da un colpo di Stato. Quell'altro arrogantemente, Micheletti, dice che non gliene può fregare di meno di trattative di pace, lui ormai il potere ce l'ha. E più avanti, scrive Arias, la soluzione al conflitto honduregno verrà col tempo, non occorre scrutare nel futuro, però per comprendere che questo incidente bontà sua lo chiama incidente, dovrebbe suonare la sveglia per tutto l'emisfero. Dobbiamo riconoscere che eventi del genere non sono fatti casuali, sono il risultato di passi falsi ed errori sistematici che molti di noi andavano segnalando da decenni e sono il prezzo che oggi paghiamo per una delle più vistose assurdità della nostra regione, la spesa militare dissennata. E qui, insomma, Arias punta il dito su una questione di cui, insomma, capi di Stato non hanno mai parlato, insomma, perché il Centro America deve buttare tutti questi soldi per degli eserciti che poi si rivelano, come nel caso dell'Honduras, addirittura golpisti. Il colpo di Stato dimostra, scrive Arias ancora una volta, che il connubio di potenti eserciti e fragili democrazie produce un rischio tremendo e che fino a quando non correggeremo il rapporto tra i due terremo sempre la porta aperta a quanti vogliono tenere il potere con la forza, ricorrendovi in modo massiccio o ridotto, con l'approvazione della maggioranza o di pochi soltanto, ma illustra anche quel che succede quando i nostri governi destinano ai rispettivi eserciti risorse che potrebbero essere impiegate per rafforzare le istituzioni democratiche, fondare una cultura di rispetto per i diritti umani e promuovere il livello di sviluppo umano. Scelte così dissennate fanno sì che la democrazia di una nazione sia poco più di una conchiglia vuota o un discorso senza senso. Solo quest'anno i governi dell'America Latina spenderanno circa 50 miliardi di dollari per le forze armate, ossia quasi il doppio della cifra stanziata 5 anni fa. È una somma ridicola in una regione dove 200 milioni di persone vivono con meno di $2 al giorno. Forse il termine ridicola, magari grottesca, ecco, forse la traduzione non ha reso, non è ridicola, è abnorme e grottesca questa cifra, dove appunto 200 milioni di persone vivono con meno di $2 al giorno e in cui soltanto la Colombia è impegnata in un conflitto armato. Un maggior numero di soldati, missili e aerei da combattimento non garantirà più pane alle nostre famiglie, più banchi alle nostre scuole, né più medicine nei nostri ospedali. Può servire soltanto a destabilizzare una regione che continua a considerare le forze armate come l'arbitro finale dei conflitti sociali. Poi prosegue e si conclude così: speravo in un'America centrale che potesse diventare la prima regione smilitarizzata del mondo, scrive Oscar Arias, che è presidente del Costa Rica, che è l'unica nazione di tutto quel continente a non avere un esercito, quindi insomma ha tutto il diritto di dire ciò. Nonostante le straordinarie conquiste e i miglioramenti che abbiamo conseguito sin da allora, gli ultimi eventi in Honduras hanno confermato che questo sogno di pace è più urgente e decisivo che mai. Quanti di noi mirano a proteggere le democrazie di questo emisfero non hanno un solo istante da perdere. Esorto quindi tutti i leader delle Americhe a vedere la crisi honduregna per quello che è: un pressante appello alle profonde riforme sociali e istituzionali che la nostra regione ha rimandato per troppo tempo. E troppo flebile mi sembra la reazione del resto del mondo, insomma, a cominciare dall'informazione che si cura poco di Honduras. Certo, l'Honduras è piccolo, si produce banane, tra l'altro Repubblica delle Banane è, insomma, un modo di dire che nacque tanti anni fa proprio in Honduras, dove multinazionali, prima fra tutte la United Fruit, che oggi si fa chiamare Chiquita, trasformò il paese in un'immensa piantagione di banane, imponendo di volta in volta i governi che voleva e che garantivano di non fare riforme agrarie. Ecco, una delle grandi colpe di Zelaya, che oltretutto è ricco e latifondista pure lui, ma insomma è di essere passato dal conservatorismo al riformismo, insomma voleva varare una serie di riforme che avrebbero anche intaccato, insomma, i privilegi dell'esercito, e quindi ecco, Micheletti si è messo a capo dell'esercito e la situazione adesso è quella che è. Ma ci aspetteremmo dal Negretto, come lo ha chiamato il suo ministro, e così, insomma, un intervento un po' più, non dico militare, anche se c'ha la più grande base, ripeto, di tutto il Centro America, quindi basterebbe un colpo di fischietto e questi militari honduregni si metterebbero sull'attenti di fronte all'immane contingente che staziona in Honduras degli Stati Uniti. Però non dico che debbano intervenire così, ma insomma quantomeno strangolare economicamente un governo golpista, questo è d'obbligo oggigiorno. E passiamo alle cose di casaccia nostra. Papi Ciulo sta cercando di ricucire non lo strappo, ma quantomeno le smagliature con il Vaticano. L'Unità in prima pagina titola Il prezzo dell'indulgenza. Testamento biologico, dopo le accuse dei vescovi al premier libertino si accelera l'iter della legge alla Camera. Praticamente, insomma, vuole dare in pasto al Vaticano una legge sul testamento biologico, cioè una legge che impedisca il testamento biologico, al contrario di come sta facendo il resto del mondo e comunque come ha già fatto il resto d'Europa, perché cessino queste critiche da parte dei vescovi. Se poi le critiche vengono da preti e suore, beh, insomma, non li ascolta nessuno ormai. Biotestamento, il Cavaliere vuol comprare la soluzione, sempre l'Unità. Gianni Letta tesse la tela con il Vaticano, mentre la Camera, il PDL impone tempi brevi per la legge sul testamento biologico. Poi più avanti a pagina 7 c'è un titolo che dice Le orge a Palazzo Grazioli, vizi privati al posto degli impegni pubblici. Beh, anche la Repubblica prima pagina parla di ciò, il premier e le escort, ora dica la verità. Ecco, questa stagione è segnata dall'uso della parola escort. Confesso che prima pensavo fosse il modello di una Ford. Io non so se la Ford produca ancora la escort, sicuramente se in tal caso ancora la producesse ci sarà qualcuno che dall'Italia sta avvisando la Ford di cambiare nome e chiamarle Ford Ilio, così dimostrano anche una certa cultura. Comunque, vabbè, adesso sembra un articolo di costume, di colore, molto piccante questo dell'Unità. Parla purtroppo del capo dello Stato, insomma del Presidente del Consiglio italiano. Non solo escort procurate da Giampaolo Tarantini per allietare le serate romane di Silvio Berlusconi, ma vere e proprie orge. Comincia così l'articolo e prosegue con questi toni. Ma a proposito della questione Vaticano e testamento biologico, leggerei invece Silvia Balestra in ultima dell'Unità, la Chiesa e il regalo di papi. Di papi al papa, praticamente. Alcuni lo chiamano cinismo, altri la chiamano semplicemente politica, scrive Silvia Balestra. Segno che sono già cinici. Per alcuni è semplice cattiveria, per altri è dietrologia. In ogni caso è una cosa piuttosto schifosa. E si tratta di questo: per ripristinare un po' di buoni rapporti con le gerarchie ecclesiastiche che si mostrano fredde a causa del suo privato peccaminoso e del suo essere utilizzatore finale, pare che Silvio Berlusconi sia deciso a fare qualche nuovo regalo alla parte cattolica del paese. In soldoni, il prezzo di un possibile perdono per le sue marachelle sessuali potrebbe essere un'accelerazione della legge sul testamento biologico. In parole povere, mentre qualche signorina si può comprare con 2000 euro e qualche collanina, per le alte gerarchie vaticane ci vuole di più. Una legge fatta sulla pelle degli altri. La cosa è terribile a dirsi, eppure a pensarsi, eppure è così. Dimostrare all'elettorato cattolico che il premier non sarà magari uno stinco di santo, beh, io aggiungerei non semplicemente cattolico, ci sono tanti cattolici non d'accordo con tutto ciò, all'elettorato oscurantista cattolico. Che il premier non sarà magari uno stinco di santo, ma che quando si tratta di fare concessioni al Vaticano non è secondo nessuno. Se così sarà, se questo osceno scambio sarà reale, la legge restrittiva gradita al Vaticano sul testamento biologico in cambio di silenzio per le porcate troppo umane di Silvio, si sarà toccato il punto più basso, un vero e definitivo punto di non ritorno. Nessuna pietà per migliaia di famiglie immerse nella sofferenza e nel dolore, nessuna soluzione umana e dignitosa per i malati senza speranza. Tutto questo in cambio di un'improvvisa amnesia dei vescovi sulle maialate di papi? Possibile? Vi pare troppo cinico, esageratamente enorme? Anche a me. Ma basta aspettare e si vedrà. Del resto, se siamo abituati al peggio, non è colpa nostra. Qualcuno ci ha sapientemente addestrato. Però rattrista che si debba fare opposizione sulle porcate, come le definisce Silvia Balestra, perché poi alla fine nell'enormità di crimini e reati, tutto ciò che ha fatto traballare, pare che già non traballi più, ma comunque che ha fatto traballare il governo, sono state le orge. Questo la dice lunga anche su come siamo messi a opposizione, insomma. E io andrei a leggere Travaglio, perché ci ricorda qualcosa di ben più importante delle orge. qualcosa che nasce in Sicilia, oggi in Sicilia, domani in Italia, il titolo. Nel maggio 2005 Berlusconi annunciò al suo giornale l'idea di fondare un nuovo soggetto politico chiamato Lega Sud o Lega Meridionale, affidato a Raffaele Lombardo, all'epoca presidente della provincia di Catania con l'UDC e ora governatore di Sicilia, grande prestigiatore di liste autonomiste. L'idea non era proprio originale. Nel dopoguerra i moti siciliani, aizzati dal finocchiaro aprile, che voleva fare della Sicilia la 51esima stella della bandiera USA, ebbero l'appoggio entusiastico di Cosa Nostra. E a ogni cambio di regime c'è sempre qualcuno che vellica gli istinti secessionisti della parte peggiore dell'isola. Nel 1992-93, mentre implodeva la Prima Repubblica, se ne occupò direttamente Cosa Nostra attraverso alcuni dei suoi più fini politologi, Brusca, Bagarella, Cannella e i fratelli Graviano, che fra una strage e l'altra fondarono Sicilia Libera e avviarono contatti con le altre leghe meridionali, sorte come funghi, con la partecipazione straordinaria delle mafie. Sicilia Libera aveva contatti con massoni deviati, da Gelli in giù, con neofascisti come Delle Chiaie, col principe romano Napoleone Orsini, a sua volta in contatto con Dell'Utri, come risultò dai tabulati e dalle agende del senatore. La Pia Confraternita avviò contatti con i fratelli della Lega Nord, che inviò un deputato a un vertice alla Lamezia Terme. Ma poi Riina fu arrestato e il bastone del comando passò a Provenzano, il quale, più che alla secessione dallo Stato, puntava a conviverci. Infatti, come racconta il suo ex braccio destro, ora pentito, Nino Giuffrè, il vecchio Binnu decise di sciogliere Sicilia Libera per confluire su Forza Italia. Ora apprendiamo che in cambio del suo appoggio aveva chiesto a Berlusconi, tramite il postino dell'Utri, il controllo di una rete Fininvest. Come se non bastassero gli attacchi e gli insulti che varie rubriche del Biscione vomitavano sui magistrati antimafia. Ma è curioso che mentre la Seconda Repubblica dà segni di cedimento, i primi scricchiolii si avvertono proprio in Sicilia, col fuggi-fuggi dal PDL. E che si riaffacci il progetto di una Lega Meridionale. Patrocinata, guarda un po', da Lombardo e dal tradizionale braccio destro di Dell'Utri in Sicilia, Gianfranco Micicchè, ormai in rotta col suo partito. Lombardo e Micicchè hanno appena dato vita a una giunta anomala, non autorizzata dal PDL, ma secondo i ben informati benedetta urbi e torbi dal vecchio Marcello, il quale da mesi denuncia un certo isolamento e rilascia strane interviste per sottolineare le carriere troppo rapide, troppo irresistibili di gente come Schifani e Alfano, guarda caso in rotta con Lombardo e Micicchè, anche se poi corre a precisare che figuriamoci se Gianfranco andrà a fare un partito contro Berlusconi, il tutto alla vigilia della sentenza del processo d'appello di Palermo che lo vede imputato per mafia, posticino sempre interessante la Sicilia per capire l'Italia che verrà. Così travaglio. E poi molto spazio a Beppe Grillo e alla sua boutade, forse solo una boutade, insomma, forse solo una provocazione, ci mancherebbe pure che si candidasse pure lui. Però di fatto sta ottenendo un sacco di carta stampata, adesso magari otterrà anche un sacco di spazio in TV, ma chissà, non mi sembra molto interessante, però stamattina ne parla profusamente Repubblica, La Stampa, L'Unità, ma pure il Corriere della Sera, ma credo che persino Il Giornale della famiglia Boccassa dedichi un po' di spazio a Grillo, ma l'apertura è su il fatto che Di Pietro resta incivile, perché alla richiesta di Napolitano di un clima politico più civile Di Pietro ha declinato l'invito dicendo che insomma non si può non fare opposizione, e per di più scende in campo Beppe Grillo: io alle primarie del PD questa sinistra va rifondata, così Il Giornale. Brevissimamente, che è successo? Che nel suo blog ha scritto che si candida alle primarie perché si candida contro il nulla degli altri candidati, insomma, e così c'è Repubblica che gli dedica spazio persino in prima pagina ed altri giornali quotidiani di stamattina, insomma, che dedicano intere pagine poi all'interno, persino La Stampa, eccola qua, andiamo a leggiucchiare. Grillo, due punti, il PD è una bad company, il comico si candida alla segreteria contro il partito fatto di vuoto e inciuccioni. E poi dice, a proposito di Deborah Serracchiani, tanti giovani condividono le cose che faccio, compresa la Serracchiani. Su Walter Veltroni dice, Veltroni è stato per il Partito Democratico come il meteorite per i dinosauri. Vabbè, colpo di testa, non ne ho parlato con Di Pietro, i miei familiari non ne sapevano nulla. E poi punti fermi, massimo di 2 legislature per i parlamentari, no al nucleare, wifi gratuito, vabbè, insomma, ha già lanciato il programma, ma sono le cose poi che va dicendo da sempre. L'unità si premura invece di così elencarci la trafila burocratica di partito che dovrebbe affrontare, da cui se ne deduce che non potrebbe mai candidarsi, anche perché lo stesso Fassino ha detto non è possibile perché non è iscritto al PD e se si iscrivesse dovrebbe accettare la linea del partito, cosa che insomma da quello che ha sempre detto e fatto pare che altro che accettarla. Comunque andiamo a vedere un po' di esteri, anzi un po' di italo-esteri, perché il settimanale Carta in edicola questa settimana dedica uno speciale a Leni, il cane a 6 zanne anziché a 6 zampe. Attenti al cane, il titolo dell'inizio di questo lungo reportage, di questa inchiesta giornalistica. Leni è complice di violazione dei diritti umani in Nigeria, perché il motivo principale di questo speciale è un rapporto di Amnesty International che accusa Leni di complicità in crimini contro l'umanità, in violazione dei diritti umani in Nigeria. Leni esporta capitali e profitti nei paradisi fiscali di mezzo mondo, non investe per rimediare i danni ambientali delle sue attività e si prepara a tagliare posti di lavoro. È Leni, un'impresa pubblica. Poi c'è l'accusa di Amnesty International e la risposta dell'Eni, che dice semplicemente che loro hanno già avviato già da molti anni le pratiche per così impedire le violazioni dei diritti umani. Di fatto Amnesty International controbatte che sì, l'hanno promesso ma non hanno mai fatto nulla. Ci sono foto esaurienti delle devastazioni, ci sono foto di campagne cioè con contadini completamente invase da un magma nero, tutti i liquami, non è vero e proprio petrolio, è persino peggio, cioè tutto ciò che viene riversato nelle campagne da questa dissennata trivellazione senza regole di buona parte della Nigeria. Tutte le persone che vivono in queste zone sono disperate, come si vede dalle facce di contadine e contadini che compaiono in questa inchiesta. Meno Italia, più finanze, i respingimenti dell'Eni, poi si parla anche appunto di complicità nei respingimenti di migranti e così via. Per gli esteri, invece, sui quotidiani si parla di Afghanistan, c'è la Gran Bretagna che vorrebbe sganciarsi, per esempio ne parla l'Unità, eccola qui, pagina 20, l'ho trovata, via dal pantano Afghanistan, Gordon Brown pensa al ritiro, Londra taglia le truppe, secondo indiscrezioni dopo il voto a casa 1500 soldati, troppe vittime, morti 184 militari britannici, più vittime che nella guerra in Iraq. Ma intanto però gli Stati Uniti vorrebbero impiegare, anzi questo è già il programma, le truppe che ritirano dall'Iraq in Afghanistan per rafforzare il contingente. Ma intanto sta scoppiando il caso CIA Afghanistan Cheney. In prima pagina di Repubblica, 11 settembre, Cheney ordinò tacete il piano CIA al Congresso. E inizia così l'articolo di Flores d'Arcais, di Cheney, che avrebbe ordinato alla CIA di nascondere al Congresso un programma antiterrorismo top secret, il ministro della giustizia Eric Holder, che potrebbe presto aprire un'inchiesta penale sulle torture contro prigionieri da parte di agenti della Central Intelligence Agency. Ecco, il fatto grave è che non si può tacere al Congresso questi ordini emanati da Cheney, quindi insomma c'è una violazione della Costituzione. Addirittura scrive La Stampa in prima pagina: scandalo Cheney, comandava una CIA parallela, inchiesta del governo Obama, il numero 2 di Bush, avrebbe mentito al Congresso. Per ora ci sono dei condizionali, ma insomma sembra che la cosa sia destinata a montare. E intanto ci si scorda della Somalia, sporadicamente qualche giornale ci ricorda che invece la tragedia in Somalia continua. La Stampa dedica uno speciale, insomma un'intera pagina, Mogadiscio, battaglia infinita. I miliziani islamici assediano il palazzo presidenziale, in Somalia è tornata la Sharia. la guerra più strati, dietro lo scontro religioso ci sono i dissidi politici ancora più sotto la lotta intestina. È ancora più sotto la lotta intestina fra clan e tribù. I miliziani controllano già tutto il sud del paese, solo ieri il conflitto ha causato 21 morti, ma mi chiedo poi chi vada a contarli in questa situazione. L'Unità invece ci parla di Somalia attraverso Hijab Ashego, racconto d'estate, ritorno a Mogadiscio, Hijab Ashego, le vacanze di una famiglia di esiliati somali, momenti di sosta nelle vite nomadi. E sono due pagine. Nella luce accecante di Mogadiscio non ero una minoranza, ed è il titolo di questo racconto di un ritorno a Mogadiscio della scrittrice Hijab Ashego, appunto. Or dunque, avviandoci alla chiusura, G8 e clima, l'Unità dedica così un articolo controcorrente sul fatto che adesso Cina e India vengono additate come le nazioni canaglia in qualche modo, perché insomma vorrebbero continuare a inquinare. C'è chi, come anche ha fatto Lula, dice sì, voi avete inquinato a più non posso, avete devastato e distrutto e saccheggiato, adesso che ci affacciamo noi sulla scena ci imponete delle regole. Continuo a darmi delle martellate sui gabbasisi e poi prima o poi insomma proverò sollievo quando smetto, ma infatti qui non si tratta di stabilire chi è stato più cattivo, tanto ormai il disastro è in corso, per cui no. Certo è che però il discorso si concludeva con sì, cerchiamo di contenere il nostro inquinamento, però voi insomma ci date fior di quattrini perché noi possiamo prosperare un pochino di più. Questo articolo dell'Unità si difende tra virgolette India e Cina dicendo che loro, avendo una popolazione di svariati miliardi a sto punto messe assieme, hanno una popolazione da 3 a 4 volte superiore a quella degli Stati Uniti, per cui se l'emissione è pro capite, allora insomma sono soprattutto Stati Uniti ed Europa a dover limitare le proprie, ma comunque si sta poi discutendo allegramente della fine del mondo. Dunque io vi saluto dandovi un consiglio per la settimana in corso: evitate il più possibile i telegiornali, perché è già partita la campagna fin da stamattina per convincervi che soffrirete tremendamente il caldo. È metà luglio, santo cielo, quando mai non ha fatto caldo a metà luglio? Comunque vi auguro una buona estate, per quel che mi riguarda ci risentiamo in settembre.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.